Se lei vuole fare politica, si dimetta e si faccia eleggere in Parlamento.
Quando avevo un tumore, quelli della sinistra mi davano 6 mesi di vita, un anno al massimo, perché non riuscivano a immaginare di sconfiggermi alle elezioni, ma solo con l'aiuto del cancro o della magistratura. Non sono io l'anomalia. L'anomalia in Italia sono i comunisti e il loro odio verso di me, il loro uso politico della giustizia, questa è l'anomalia italiana.
Tra i profeti del cinema italiano degli ultimi 2 decenni, il primatista è senza dubbio Nanni Moretti, che negli anni 2000 gira non uno, ma 2 film capaci di anticipare la cronaca politica e socioculturale italiana. È il 2006, mancano 2 mesi scarsi alla fine del secondo governo di Silvio Berlusconi. Per essere precisi, il 24 marzo nelle sale italiane esce Il Caimano, che lo stesso premier liquiderà con questa frase: ieri sera abbiamo avuto il piacere di avere sulla Rai un ottimo regista italiano che ha raccontato una fiaba e mi ha dato un soprannome che mi mancava. Signori, io sono Il Caimano. Il Caimano parla innanzitutto di cinema, è la storia, ricorderete, di un produttore di film di serie B, Silvio Orlando, ormai sull'orlo del fallimento. Ed è anche la fotografia della società italiana di quegli anni, animata da una sempre più pressante richiesta di diritti, incarnata in questo film dalla regista omosessuale a cui dà il volto Jasmine Trinca. Ma è anche ovviamente un film sulla politica di quegli anni e su Silvio Berlusconi. È proprio su Berlusconi che la regista, col volto di Jasmine Trinca, vuole girare un film. E colui che verrà ribattezzato Il Caimano è la vera anima nera di questa storia. Dopo essere stato rappresentato sullo schermo in questa storia in modo ora più didascalico, con il volto di Elio De Capitani, ora più simbolico, indirettamente lo interpreta Michele Placido, nel finale è lo stesso Nanni Moretti ad assumere le sembianze del premier, anche se ovviamente non ci assomiglia per niente. La scena finale è la vera profezia del film. Alla fine del processo al Caimano, questo è il verdetto. Il tribunale lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dei pubblici uffici e all'interdizione legale per la durata della pena. Sarà la stessa identica pena che il tribunale di Milano comminerà a Silvio Berlusconi per il processo Ruby, iniziato nel 2011. Non solo. Uscito dall'aula, il Berlusconi di Nanni Moretti pronuncia dichiarazioni durissime contro i magistrati, mentre i suoi supporter lanciano molotov contro il Palazzo di Giustizia. Una scena che si ripeterà pressoché uguale quando, proprio nel pieno del processo Ruby, i parlamentari del Popolo della Libertà marceranno fuori dal Tribunale di Milano.
Chiedo perdono al Signore per quello che sto per fare e non so se Lui potrà perdonarmi. Io però devo parlare a lui e a voi con sincerità. In questi giorni ho pensato molto a voi e purtroppo ho capito di non essere in grado di sostenere il ruolo che mi è stato affidato. Io sento di essere tra coloro che non possono condurre, ma devono essere condotti. In questo momento posso dire soltanto: pregate per me. La guida di cui avete bisogno non sono io. Non posso essere io.
Flash forward. È il 2011, arriva al cinema Habemus Papam. Ricorderete anche questa storia. Il cardinale Melville, un immenso Michel Piccoli, viene eletto papa nello stupore generale, prima di tutto il suo. Non si sente affatto pronto a rivestire quella carica e al primo discorso in piazza San Pietro viene colto da un attacco di panico e fugge letteralmente dal Vaticano. La guida di cui avete bisogno non sono io, non posso essere io, dice il mancato pontefice di fronte a una folla costernata. Quella che sembrava una grande trovata narrativa in un film che indaga in modo psicanalitico il nostro rapporto con il ruolo pubblico, la nostra inadeguatezza e quella che oggi molti definiscono la sindrome dell'impostore, diventa un'altra impressionante anticipazione della cronaca. L'11 febbraio di 2 anni dopo, Benedetto XVI, Papa Ratzinger, annuncia le sue dimissioni. Il contesto è ben diverso, non è un pontefice neoeletto che non sa raccogliere l'entità di questa sua nuova posizione, ma un Santo Padre ormai stanco e minato nella salute, che però conferma, in un modo diverso ma in fondo speculare, la sua incapacità di guidare la Chiesa. Il premier sotto processo e il papa dimissionario, due figure che sembravano possibili solo al cinema e che sono diventate realtà. Prima di scorgere il sol dell'avvenire, Nanni Moretti aveva sicuramente visto l'Italia del futuro.